With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 458 di Bold Online, in concomitanza con l'inizio del secondo turno dei playoff. Abbiamo appena assistito a gara 1 tra Celtics e Bucks, adesso ci perdiamo un attimo 5 minuti e sta per iniziare invece gara 1 tra Grizzlies e Warriors. Ciao Lore.
Buonasera a tutti.
Ciao team.
Buonasera a tutti e anche a chi fa uso di Berroghinado.
Ogni riferimento a persone in questo momento assenti è puramente casuale. Ciao Nick.
Buonasera a tutti, anche a José Avocado.
E ciao Fleccio.
E buonasera a tutti. Rinnovo l'invito a usufruire con moderazione le parole.
Va bene. Va bene. Si è, come dicevo, appena conclusa gara 1 tra Bucks e Celtics. Ricordiamo che i Bucks in sostanza hanno consegnato il fattore campo ai Celtics, mandando in vacca l'ultima partita regular season e quindi lasciando i Nets ai Celtics. La seconda parte di questa scelta non è stata granché compromettente per i Celtics, che hanno piallato i Nets. La prima in teoria poteva essere un'opportunità interessante, ma i Bucks hanno già ripreso il fattore campo dopo 3 ore dall'inizio della serie, quindi anche questa cosa va un attimo rivalutata. La partita è stata molto più, come dire, dominata dai Bucks di quanto dica il più 12 finale. Le note sono che Giannis ha tirato sostanzialmente qualsiasi percentuale di Kevin Durant nel primo turno, quindi la difesa di Boston contro la stella avversaria non è andata male, anche se Giannis poi ha messo insieme la seconda tripla doppia della sua carriera ai playoff. Tutto il resto è stato obiettivamente un massacro. Io non credo che ci sia un singolo giocatore dei Bucks che non abbia giocato almeno molto bene, considerate entrambe le metà campo. Forse
anche Drew, anche Drew in attacco ha faticato un pelo.
Sì, però nel senso ha anche segnato 2 o 3 triple dal palleggio che hanno.
Ma una delle migliori partite di Milwaukee di quest'anno.
Esatto, ha fatto decisamente spavento. L'area dei Bucks è stata assolutamente intoccabile. Boston alla fine ha segnato 10 canestri da 2 ed è tipo la seconda o terza peggior prestazione di sempre nella storia dei playoff da quando esiste lo shot clock, quindi la peggiore dai Rockets era Morey con Harden, che quindi probabilmente non ci volevano manco tirare da 2, e la terza anche dei Rockets, quindi insomma quelle robe lì. I Celtics non avevano mai segnato meno di 14 canestri da 2 in qualsiasi partita di playoff in oltre 6.000 partite. Questa volta appunto ne hanno segnate solo 10, tentando più tiri da 3 che tiri da 2. Alla fine 50 triple tentate e 34 tiri da 2 tentati, ma ripeto, contro questa difesa dei Bucks pochissimo da fare. Contro ho visto adesso il tweet di Gosberry, contro Giannis o Brook Lopez 3 su 20, quindi le braccia di Brook Lopez erano veramente ovunque, quelle di Giannis sono sempre ovunque, quindi il ferro assolutamente inattaccabile. E in più i Celtics hanno abbastanza faticato al tiro da fuori. Tatum non benissimo, Brown all'ultima partita sotto Ramadan, quindi ha faticato anche lui e sembrava avesse dimenticato le mani in spogliatoio, perché obiettivamente è stato abbastanza drammatico nella gestione del pallone, e non solo per le 7 palle perse. E in generale, ripeto, i Celtics hanno faticato tutti. Si è salvato un pochino all'Horford, come nel turno precedente. Si è salvato Marcus Smart, che poi ne ha prese tante in questa partita, perché alla fine ha rischiato una sezione alla spalla, è uscito molto zoppicante nel finale. insomma, diverse cose che i Celtics devono rivedere. Se il piano partita dei Bucks è questo, e con il quintetto mega con Portis e Giannis insieme a Brook Lopez, è chiaro che sia questo, i Celtics devono fare decisamente meglio al tiro da tre per avere speranze di questo 18 su 50, che in assoluto non è malissimo, ma non permette loro di reggere il campo contro appunto Milwaukee. Credo sia tutto per questa partita, non so se avete altro da aggiungere.
Credo che a Boston manchi un attimo di strutturare un po' l'attacco. Mancava anche a Brooklyn, secondo me, contro Brooklyn questa cosa, però Brooklyn è una difesa veramente ridicola e quindi se la sono cavata, non vorrei dire improvvisate, però fondamentalmente a fare quello che hanno sempre fatto. Qua secondo me devono studiare un minimo di strategia, perché non possono permettersi per così. Diciamo, hanno preso il salto di difesa di Brooklyn a difesa di Milwaukee abbastanza in faccia in questa prima partita, però resto abbastanza tranquillo che Boston ha tutte le carte in regola per vincere la serie.
Ah sì, non è ancora successo nulla di che, è solo gara 1 assolutamente, per quanto ci sia una vittoria in trasferta con un più 23 di Giannis quando è stato in campo, assolutamente. Intanto è arrivato Show, intanto ciao Show, scusati, ma poi ti lascio subito la parola.
Buonasera a tutti.
Vai Fra.
La voce è sobria, quindi mi rassicuro. Quando vedo questa serie, in generale quando ho visti quest'anno l'uno contro l'altro, l'impronta spurzesca, anche perché insomma gli allenatori vengono da lì per certi punti di vista, quello dei Bucks ha anche contribuito a formarlo, quel sistema, anche più di Udoka, ci mancherebbe. E quindi sembra una serie con i memini di Spider-Man che si indicano uno contro l'altro, in linea di massima la maggior parte delle gestioni dei giocatori, soprattutto quelli di ruolo, è speculare, cioè fanno quasi sempre le stesse cose con una piccola variante. L'unica cosa che mi ha preoccupato, anche io dico che la serie è probabilmente lunga, è che sinceramente io mi sarei aspettato che oggi, più delle altre partite, uno tra Brown e Tatum, al di là delle condizioni fisiche, trascinasse un po' il caravan con le balle. Da questo punto di vista ho visto poca voglia di trascinare la slitta. In generale che in genere non è esattamente il pane puro dei Celtics, cioè troppe responsabilità demandate all'altro, e questo un po' mi preoccupa, però è ancora presto.
Io personalmente credo che sia stata un po' di ubris / ruggine dei Celtics, che appunto, come diceva Nick, si erano convinti di poter fare quello che hanno fatto contro i Nets, anche contro i Bucks, quindi sostanzialmente andare a muso duro e attaccare il ferro a piacimento, giocare aggressivi e quant'altro. La difesa dei Bucks è una difesa che, se tu giochi aggressiva, se l'attacco gioca aggressivo, fai il loro gioco, perché più giochi aggressivo e più loro ti mettono in difficoltà. Devi anche giocare un pochino più di fino, prenderti magari qualche soluzione un pochino più ragionata, farli girare, perché se li attacchi solo a muso duro, i Bucks, anche senza Middleton, non ti fanno segnare, soprattutto sotto canestro, non ti concedono i lob facili, insomma ti tolgono le soluzioni di pura prepotenza, diciamo così. Devi giocare un pochino più con attenzione, un pochino più di fino. Però io personalmente manterrei i favori del pronostico per quanto riguarda i Celtics, perché comunque oggi non si è sentita, ma in generale l'assenza di Middleton è qualcosa che secondo me i Bucks alla lunga faranno molta fatica ad assorbire.
Però vediamo come sta Smart.
Sì.
No, certo, anche loro hanno avuto questo dubbio qua, però Middleton è anche uno che contro i Celtics generalmente gioca spesso bene e a volte
fuori di sé. Invece una sola fuori di sé, le altre erano abbastanza normali, però quella lì fu veramente fuori di sé.
Sì.
Non mi ricordo l'anno di Kyrie,
forse 18.
Sembrava l'anno di Kyrie.
Può essere. Intanto è iniziata la partita tra gli Grizzlies e i Warriors. L'evidente impressione è che gli Warriors faranno tirare Ja Morant 2 su 2 da 3 per iniziare la serie, così in simpatia proprio. Non so, no, scherzi a parte, su Middleton abbiamo detto, insomma, sarà sicuramente un'assenza pesante. Non è detto che i Bucks non possano in qualche modo comunque vincere la serie, però mi sembra una serie molto molto equilibrata e ci sta assolutamente vedere i Celtics favoriti. Poi condivido quello che ha detto Nick, insomma, è stata una sveglia abbastanza brusca tra una difesa, quella di Nets, che non era, per quanto abbia avuto gli sprazzi di dignità esattamente da playoff, contro la difesa dei campioni NBA, che insomma qualcosina vorrà pur dire. Passiamo oltre, direi, in attesa di avere delle notizie da appunto Grizzlies Warriors. Per ora solo canestri da tre, uno di Clay, uno di Steph, due di Ja Morant, vi ho detto, quindi insomma promette bene.
Comunque hanno messo Draymond su già fisso, praticamente
hanno messo Draymond in roaming su Ja Morant, nonostante Gary Payton in quintetto, che in teoria dovrebbe stare,
esatto, cioè quello su Ja Morant. Fare,
vabbè, ma Payton è stato preso perché è l'unico 5 credibile in quella squadra.
Infatti Payton sta su Tillman, se tu guardi bene, è bellissima questa cosa,
clamoroso.
Cioè, proprio tutto meraviglioso. Va bene. Approfittando anche di una mail che ci è arrivata, e in generale comunque di un qualcosa che volevamo fare, ripercorriamo velocemente le serie del primo turno, prima di passare alle, diciamo, preview, se volete, di quelle del secondo. Io vi chiedo, per ogni serie, chi è stato l'MVP, quindi il giocatore migliore, tendenzialmente la squadra che ha vinto la serie, ma non è detto. Chi è stato l'X-Factor, quindi il giocatore magari non di primissimo piano o anche sì, ma non il migliore, che però ha spostato dal punto di vista tattico con delle prestazioni estemporanee, con qualcosa insomma nella serie. E invece quale giocatore esce meglio, se volete, da parte della squadra sconfitta. Quindi iniziamo molto, molto velocemente. Da Ovest per stavolta, perché sì, MVP della serie tra Suns e Pelicans.
Beh,
Chris Paul mi sembra abbastanza
facile, eh. Posso proporre un Ayton? Chris Paul ha ciccato, sì, due partite. Ayton no.
Ayton una sola, sì.
Può essere che noi siamo
anche
siamo
la scusante ancora di non essere proprio al 100%, sì.
Può essere che siamo, sì, sugli ubriachi da gara 6.
No, no, vabbè, ha fatto le migliori prestazioni della serie.
Quella roba.
Gara 5, gara 6, gara 1 sono clamorose. Gara 6 io credo che se l'avesse fatta qualcuno di un pochino più giovane, un pochino più mainstream, così se ne parlerebbe parecchio di più. La Chris Paul un po' ce l'aspettiamo, quindi va bene così. E quindi sicuramente ha fatto le prestazioni migliori. Secondo me Ayton è stato il giocatore più importante della serie, perché non ha sbagliato una partita, è stato difensivamente quello che ha fatto. E se Chris Paul poteva fare quelle cose nel quarto quarto, era perché Ayton nel primo quarto era immarcato.
Sì, Ayton, sinceramente se c'è qualche cosa su cui veramente c'è da puntare il dito per quanto riguarda la sua crescita, è la costanza, cioè, soprattutto in partite del genere. Cioè, da quel punto di vista lì mi ha veramente sorpreso.
A me la cosa che piace di Ayton, e che un po' condivido, è che secondo me è un giocatore da playoff, nel senso che studia il matchup e si migliora durante la serie.
Fondamentalmente sa, noi si parla sempre di adeguamenti che fanno gli allenatori, ma non si parla mai degli adeguamenti che possono fare anche i giocatori in certe situazioni. Ayton è uno che queste cose qui le può fare, e questo dal punto di vista del valore della sua carriera vale tantissimo.
Ma 30 anni magari, ecco.
Anche
cioè,
comunque X Factor della serie direi Bridges, se non lo consideriamo degli MVP.
Io credo gara 5 di Bridges è una roba per gli annali, cioè una two way performance così non ne ricordo molte, ecco, diciamo, una roba del genere. Difensivamente mostruoso.
E il migliore dei Pelicans credo a mani basse Ingram, ma non per assenza di concorrenza, ma perché lui è stato veramente super, anche se ovviamente non è stato Kevin Durant, per carità, altrimenti magari il risultato sarebbe stato diverso.
Le prime partite ci ha somigliato molto.
Però, ecco, però grande serie di Ingram, sì.
Sì, decisamente ottimo Ingram. Peraltro sarà interessante capire se riesce a tenere questo livello per più tempo, perché comunque Ingram è tuttora un borderline all-star. Questo qua ha fatto una serie da All-NBA.
Esatto, sembra sempre che gli manca quel centesimo per arrivare al dollaro. qua l'ha messo, bisogna vedere se, se continua, esatto, a metterlo.
Dopo magari parliamo un pochino nel dettaglio dei Pelicans. Passiamo a 4 contro 5, quindi Dallas contro Utah. MVP della serie,
Brunson.
Brunson, siamo d'accordo tutti?
Sì, sì. Abbastanza agilmente, direi anche.
Assolutamente Brunson.
Emotivamente il gioco dovrebbe importare.
Sì. X Factor.
Posso essere cattivo?
Donovan Mitchell.
Bogdanovic.
O Bogdanovic.
Io dubito che una serie, un tiro per, che chiude una franchigia possa essere più libero di quello.
Mamma mia.
Però posso dire una cosa. Quello noi lo prendiamo tutto come un tiro semplice quando...
No, no, non ho detto semplice, sì, ho detto libero.
Sì, però non semplice. Libero ma non semplice. Perché il passaggio
è brutto. Però cioè... passaggio però brutto, ha giocato così così tutta la serie.
Esatto, lì... esatto. Stavo per dire show. Sì, è stato... indecente come sempre, purtroppo in difesa è stato un problema.
Ok. No, no, ma io infatti facevo per veramente sì, fare sì, la punta al belino.
Assolutamente. Però insomma, se chiedi a qualunque squadra se gli va bene di avere un tiro per vincere la partita, così te la prendono tutti.
Sì, scusa, sì, sì.
Lore, scusami. Allora, io capisco e ti apprezzo per il voler ridurre la quota toscana in questo programma, però non aumentando quella genovese. Cioè, inventati qualcos'altro.
Allora io vi chiedo, datemi una regione e io provo a indirizzarmi su quella.
Valle d'Aosta.
Vabbè. Ti direi il Bolise, ma non esiste.
Esatto.
Bolisent.
E invece il miglior giocatore dei Jets, Madonna.
Roberto, vai.
Scusate, c'è Zion Williams a bordo. Ah no, è Zach Randolph, scusate.
C'è la cover,
no,
di Zach Randolph.
Vabbè. Gobert comunque il migliore dei Jets.
Farò una gara di pasta asciutta, non so che da vincere.
Ragazzi, però io Gobert il migliore dei Jets non me la sento, sinceramente. Per quanto è stato...
È uno meglio,
no,
di lui.
No, bene, però per quanto sia stato fondamentale in difesa, cioè, offensivamente è stato veramente limitato.
Io sono d'accordissimo, però dimmi un altro nome, dammi un'alternativa. Per non votare... Cioè, Gobert è il PD, è quello che voti turandoti il naso. Dammene un altro. Cioè...
Porca puttana. Forse no, scusami. Jordan Scarson.
Clarkson, perché forse non ti aspetti, cioè, ti aspetti sempre di peggio, infatti.
No, Jordan Clarkson ha fatto la sua serie che ti aspetti da lui, cioè gli altri hanno fatto peggio.
Sì, che ti aspetti da lui negli ultimi due anni, però.
Sì, vabbè, gli ultimi due anni.
Però sì, effettivamente certo è Gobert che gioca così, Jets è una nuovissima.
In un certo senso anche Gobert ha fatto la serie che ti aspetti da lui, nel senso che se gli avversari vanno piccolo e nessuno tiene nessuno sul perimetro, lui può fare poco più di così.
Ma ripeto, secondo me non è nemmeno il problema quello, perché lui fa anche abbastanza. Cioè, il fatto che Gobert non sa marcare i 5 fuori è falso, cioè, non è vera la cosa. Il problema è che Gobert con 5 fuori non punisce.
Sì, decisamente. Bisognerebbe avere sempre la controprova, cioè del fatto che, ok, lui non, cioè Bobby Portis punisce, lui no, siamo d'accordissimo. Bisognerebbe anche capire come funziona un controfattuale in una squadra che gli dà un pallone decente ogni tanto. Non sì, in post, non spalla canestro, ci sono altri
modi. Più che altro si è preso una quota di heading l'anno scorso che veramente era esagerata, considerando anche che Mitchell più o meno l'ha coperto lui come cono d'ombra di prestazioni insoddisfacenti. E credo che quest'anno, quindi da quel punto di vista, tutta il letame che si è preso l'anno scorso sulla serie dei Jets, che probabilmente, e qui ci abbiamo provato a dirlo, non meritava, quest'anno magari lo premio da quel punto di vista. Però insomma, non so se il problema è Ingles, e quindi più che da un punto di vista del gioco hanno perso un padre dello spogliatoio, è un uomo carismatico che magari gli serviva, però francamente senza anima, che non me lo sarei mai aspettato.
E anche qua, il funerale dei Jets, magari andiamo dopo. Warriors Nuggets, MVP del... Vabbè, il miglior giocatore della squadra perdente, che non cazzo ne parliamo a fare?
Nonché l'unico giocatore della squadra perdente.
Esatto. Il giocatore della squadra perdente.
Aaron Gordon, no?
Vabbè, l'X Factor della serie.
Direi Jordan Poole.
Se non l'MVP, beh.
No,
MVP direi Steph comunque.
Uno MVP e l'altro X Factor.
Sì. Se vuoi l'X Factor posso mettere Draymond, perché comunque è stato molto importante. Però
porca puttana Gary Payton.
Gary Payton.
Vabbè. E non ne parlavo nel senso della serie precedente, ne parlavo nel senso
no, ora, anche in questo momento.
Vabbè, niente. Vabbè. Andiamo avanti. Manca appunto la serie tra Grizzlies e Timberwolves. E qua è un po' un casino.
che serie brutta, diciamo.
È stata una delle peggiori possibili, una delle migliori possibili.
Io andrei su Bane.
Io direi
io su Clark.
Io farei Bane MVP e Clark X Factor.
Sì. Se vogliamo, sì, mi va bene.
E chi ne esce meglio dall'altra parte è Edwards.
Sì, giustamente Edwards.
Sì, e parliamo di un giocatore che ha regalato praticamente la vittoria in una partita, esatto, alla squadra avversaria. Pensa agli altri.
Pensa agli altri. Ma io non ho ricordi però di una squadra che, penso, in quattro partite in cui nel quarto quarto era sopra di 10, si è fatta rimontare tipo 6 volte.
Hanno perso di 60 i quarti quarti tutti sommati, una cosa così?
Ma qual è stata? Gara 5 o gara 6? Sono stati avanti 3 volte di 10 e l'hanno persa. Nel quarto
sì, poi c'era quella, c'era quella in cui eravamo avanti 2 volte di 20, c'erano un sacco di cose, sì, in questa serie. Minnesota per 3 quarti in questa serie è stata dominante, e poi.
Cioè, ma la cosa assurda di questa serie è che cioè, Memphis ha vinto solo i quarti quarti e nessuno credo oserebbe dire che Memphis è stata clutch.
No, decisamente no. Hanno fatto le belle vaccate pure loro. Però che ci devi fare? Diciamo che è stata una serie in cui si sono scontrate due squadre che avevano, come dire, a livello di struttura, gli stessi pregi, gli stessi difetti, cioè giovani, in your face, molto vocali, molto plateali, e poi con magari dei problemi non di concretezza, ma di IQ forse, o di letture o cose di questo tipo, entrambe.
Bello anche vedere questa roba qui, anche delle squadre completamente senza esperienza, perché fondamentalmente, ora non proprio completamente, però ecco, non sono squadre così esperte, però è proprio bello vedere come hanno approcciato a viso aperto. È stato bello anche vedere appunto, come dicete, la platealità di certe cose, di come si sono volute appunto cercare dal punto di vista delle sfide e tutto quanto. E poi però ti ho visto anche l'inesperienza in certe fasi e non vorrei diciamo colpire uno dei miei avvocati preferiti, però ecco, quando una delle ultime, tutti i recuperi presi da Minnesota, da quel punto di vista lì,
scusate,
diciamo
una,
che...
ho una domanda, chi è che ha in stanza Hector Salamanca che suona il campanello? Cosa sta succedendo? Perché?
Credo sia qualcuno che ha tipo i messaggi con quel...
No, no, va bene, però...
No, più Hector Salamanca.
Esatto.
Era un ping più arrabbiato.
Era un'approvazione al commento forse sulla serie degli Warriors, dei Grizzlies e dei Timberwolves, vabbè.
Qualcuno si accetta il colamante, cioè ragazzi, vivete, lasciate vivere, cioè, con tutto il rispetto.
Anche, vabbè. Va bene, passiamo a Est. MVP della serie tra Heat e Hawks.
Jimmy Butler.
X Factor.
Adebayo.
Sì, sono d'accordo. E Trae Young. Se posso dirlo.
Ouch.
No, ouch, a un certo punto veramente ha iniziato a giocare per noi, cioè nel senso non cercava di fare niente al di fuori di quello che aveva in mano lui, quindi sinceramente una difesa come quella degli Heat è aiutare per quanto mi riguarda, ecco.
Allora, secondo me qua in questa serie non aveva niente da fare di così, perché l'hanno anche permesso di menarlo tutta la serie senza colpo ferire, non ha tenuto granché, eccetera eccetera. Detto questo, ha fatto una serie molto 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 brutta, sicuramente molto brutta, però il piano di Miami era toglierlo dalla serie, ci sono riusciti. Io credo che sia un po' esagerato dall'altra parte in questo momento con Trae Young. Se era un po' esagerato l'anno scorso, se è un po' esagerato quest'anno dall'altro lato, che per quanto sei odioso come giocatore, per quanto non resti simpatico a nessuno, comunque resta un signor giocatore. E io sinceramente mi chiedo, se invertiamo lui e Ja Morant, cosa diremo di Ja Morant?
No, ma io non sto dicendo, non era mia intenzione quella di andare da Trae Young e dire che basta, è una delusione, tutto quanto. Sto dicendo che sicuramente quello che dici te è giusto, ovvero non poteva fare niente, però a un certo punto ti aspetti un approccio un po' diverso.
No, potrebbe comunque fare meglio di così, per quanto non mi aspettavo facesse nulla.
Meglio di così, diciamo che poteva comportarsi meglio di così, perché a un certo punto, secondo me, ora so che si sta parlando di una roba abbastanza astratta, ma a livello di atteggiamento, secondo me è stato pietoso da questo punto di vista. Non so se è una roba che è eredita da tutta la stagione, ma è una roba che comunque si è vista abbastanza bene.
Hai fatto precistica anche lui? Non si è visto lo spezzone adesso? Diciamo Rent che faceva precistica sul parquet, vabbè.
Visto. Mi sembra abbastanza carico già.
No, però mi sembra un buon parallelo, perché già comunque ha fatto una serie abbastanza bruttina, però sì, ha una squadra che è fenomenale e che si è permessa di avere il suo giocatore fa così.
Però diciamo che con Trae Young e Donovan Mitchell, che sono i giocatori che probabilmente escono peggio da questi playoff, e Ja Morant, la differenza abbastanza evidente è di intangibles, che poi però non sono del tutto intangibles.
Intensità.
Un pochino sono intangibles. E lì credo che Morant, anche un Morant negativo in quel senso comunque, che adesso è anche morto, sia sempre positivo per la sua squadra in termini di approccio alla partita. Gli altri due sono stati abbastanza da schiaffi, onestamente.
No, sì, perché il discorso, giustamente come dice Faz, è quello. Vedevi comunque un giocatore che, per quanto ha giocato una serie bruttina, anche nelle sconfitte, quelle più brutte, contro Minnesota, comunque un apporto anche appunto lato, quindi dal punto di vista dell'intangibile, dal punto di vista dell'intensità, come dicevo prima, qualcosa veniva fuori. Dal punto di vista Trae Young, nonostante sì, squadra più scarsa e tutto quanto, io ho visto del vuoto, ecco, che poi non è che deve essere sempre così. Questo ti dico quello che mi è parso a me in questa serie qui, che dove sicuramente partiva sfavoriti e tutto quanto.
Citando Dalla, diceva che innalzava un attimo il povero, era difficile da mantenere, lo lasciava piangere lì e a urlare. Credo che sia la situazione degli Hawks l'anno scorso con quella serie lì con i Sixers, di quei momenti di nebbia dei Rivers che hanno fondamentalmente generato il contratto nonsense di Collins e probabilmente l'hype per una squadra che è offensivamente molto graziosa ma che non era pronta per quel livello lì. E credo che Young abbia seguito un attimino questo percorso. Ora è probabile che, secondo me, cambiando le squadre magari avrebbe più cultura, non dico come Morant, ma insomma più cultura di quanto non abbia oggi, perché in linea di massima tutti i compagni dall'altra parte non è che siano esattamente degli esempi, mentre quando ti giri sui Grizzlies, nella peggiore delle ipotesi trovi qualcuno che è uscito da Gonzaga che conosce tutte le pagine diciamo che ha il gioco nel sangue, nel senso buono. Gli altri mi sembrano un po' più complicati. Boh, io non ho capito che giocatore è, però forse l'abbiamo pompato troppo, il che non significa che non sia uno dei giocatori più interessanti della sua generazione. Da qui è un fenomeno, però ce ne può.
Sì, ci sta. Philadelphia-Toronto, MVP direi Embiid abbastanza facilmente.
Graham.
Tutto il resto? Sì. X-Factor, Max. È stato notevole Tobias Harris?
Maxi
altissimi e bassissimi, però ci sta. Se volete, c'è stata insomma il gestore di gioco dei Sixers che ha fatto un ottimo finale di serie.
Vabbè. Sì.
Vediamo come esce Harden da sta roba.
Davide Bonora con la barba.
Sì, bravo, quella roba lì, circa. Sì, sì.
La cosa curiosa
della serie di Harden è stata la cosa migliore di Harden che si è vista negli ultimi 2 anni, praticamente.
Mi ero incuriosito sui minuti che giocavano con Harden, quindi praticamente era la squadra di Harden. Il minus è pazzesco, 7, 8, meno 9,
più che il minus è proprio l'offensive rating e il defensive rating che
crollano. Infatti la linea di marcazione sarà senza Embiid, è in grado di fare la partita da 35-40 punti sulla carta, certamente sì, è sempre James Harden, non scherziamo, però se non esce fuori dal guscio adesso e non li trascina con la slitta, può darti che poi si cominciano a guardare con reciproci sospetti spogliatoio, quindi mi auguro per lui che si svegli.
Sì. Io faccio anche, vorrei far notare che il quintetto, la lineup più utilizzata di tutti questi playoff, considerato che c'era Denver, considerato tutto, è il quintetto titolare di Philadelphia, che ha tipo una volta e mezza il minutaggio del secondo, che è quello di Denver titolare.
Non te lo aspetti mai da una squadra di Doc Rivers, eh? Mai,
cioè,
mai.
Siamo al solito ennesimo anno di Doc Rivers che fa i cambi come Lockey, che entrano tutte le riserve insieme, eccetera, eccetera. E adesso ti ritrovi a affrontare una serie senza Embiid, almeno sembra un paio di partite. Non so cosa ti inventi, sinceramente.
Qualcosa inventarti.
No, è una cosa che dicevo in chat, cioè tutte le squadre, tutte quelle che hanno vinto una serie, scoprono qualcosa di se stesse. Trovano qualcosa che funziona, qualcosa che funziona meno, dei giochi che possono sfruttare, delle cose che magari non hanno pensato durante la regular season, perché i playoff sono così, servono a questo. Secondo me i Sixers non hanno imparato niente di loro stessi in questa serie.
Ma c'era l'assistenza di allenatori Rivers? Sì, glielo diranno.
Non lo so.
Ma la gestione, il gestore.
Io sono preoccupato della salute di Embiid per la prossima serie.
Quanto guadagna un assistente allenatore di Rivers? Ci vado pure io. Vai, cioè, metto lì, fumo una sigaretta e via.
Sai che non ho idea. Potrebbe essere tipo mezzo milione.
Guarda, per 150 ci vado io. 150.000 vado io.
Sicuramente, non si discute.
Con i buoni pasto.
Sì, sì.
Ma anche senza, 150.000 anche senza.
Va bene, Milwaukee Chicago MVP, va bene. X Factor tiriamo fuori Grayson Allen.
Eh sì, a un certo punto è stato attaccare, adesso non ha più smesso.
Ma non ha smesso neanche stasera, da quello che ho visto.
No.
Non saprei se Grayson Allen, forse anche Brook Lopez, ma boh. Abbastanza,
Bobby Portis.
C'è stato un momento che ha spostato, che ha scalzato Derrick White, che poi magari ha lucrato anche il libero, però c'è stato proprio il momento nel quarto periodo in cui l'energia di Grayson Allen fondamentalmente ha illuminato mezzo palazzetto, finché dura.
Sì, e
fare chi erano gli assistenti di Sixers, perché non mi ricordavo.
Gianni Pinotto, che so.
No, c'è Sam Cassell. E c'è Dave, e c'è Jürger, c'è.
Ma come Jürger?
Sì, c'è Jürger. Ma però se fai i cazzi tuoi, Jürger, quando fanno probabilmente,
probabilmente ha deciso di seguire la tua filosofia, Tim, che ne sai.
Le panchine NBA sono molto gerarchiche, quindi molto rigide nel rispetto dei ruoli, quindi sì.
Soprattutto ai playoff, ecco, esatto. Se regular season invece è qualcosa di un pochino più ripartito, e questo no, ecco.
Tutti d'accordo? A voglia, assolutamente. Vai, Doc.
Cioè, metti Jürger magari ha il compito, tra l'altro, di ricordare i cambi a Rivers, che è il compito più facile del mondo, perché appunto sono già tutti prestampati a fare una mazza, e quindi basta. Cioè.
Comunque voi li dite un'altra volta il nome di Rivers, io vado a rivedermi Jimmy Fox che gli fa il verso, ve lo dico.
Va bene. Invece il miglior giocatore dei Bulls,
Caruso, una partita è stata incredibile.
DeRozan una, Caruso una. No, non erano gli Hawks, sono i Bulls adesso.
Per la stagione merita DeRozan, dai.
Sì, va bene.
Erano finiti i Bulls, cioè erano contenti di essere lì tutti rotti, basta.
Purtroppo sì, niente da dire. E invece tra Boston e Brooklyn, MVP Tatum, credo.
Assolutamente Tatum.
Per me è incredibile, perché per me Tatum potrebbe essere messo anche come X Factor per il lavoro che ha fatto sui due lati del campo. Perché per me è stato il reale, esatto.
Mm-hmm. C'è top 2 di quella serie e non era il 2.
Sì. Sì, l'X Factor scelta, io potrei suggerire Horford.
Horford.
A me piaceva Horford.
Mi piace molto come scelta.
Veramente resuscitato, incredibile.
Ma che gli hanno dato a Horford? Che lo voglio anch'io.
E tra l'altro anche stasera ha fatto, magari non un figurone, però è stato in campo. Cioè, non hanno certo per salire la partita i Celtics.
Io non ce la faccio vedere difesa, il diciamo Morante ed è Asher, cazzo.
sì, Asher, guarda.
In alcune azioni Horford ha difeso anche decentemente su Giannis.
Ha voglia. No, ma Horford è... Che Horford sappia più o meno come limitare un minimo Gianni, se lo sappiamo da anni, e si conferma.
Il problema è che pensavo non avesse le gambe per farlo più.
E invece, allucinante. No.
Gli dai un contesto strutturato e ancora, diciamo così, la sapienza ce l'ha, il fisico ce l'ha, devi solo dargli ovviamente un supporto complessivo. I Celtics glielo danno.
Miglior giocatore dei Nets?
Bella domanda.
Non Nash?
Che non è un giocatore. Che fatica.
Possiamo intitolare al Milite Ignoto, nel senso.
A un certo punto veramente
mi verrebbe quasi da dire Claxton.
No, Dio,
che ha fatto
un tiro libero, manco quello disegnando.
Esatto, 1 su 10 liberi in quella partita e in generale ha tirato tipo il 20% nella serie, non credo.
Devi scegliere Brown, Curry, perché
forse Brown. Dai,
Brown.
Chi c'è se no? Perché Durant no.
Kyrie, però, allora in assoluto potresti anche dire Durant, però non vuoi. Ma allora, se tu togli il nome dalla maglia, guardi come è andata la serie, ci sta che Durant sia stato il migliore giocatore di tutta la serie dei Nets. Il problema è Kevin Durant, quindi non va bene, ecco.
Però bravo. Ma
questa è la serie in cui Durant ha fatto pensare a qualcuno che Durant sia in parabola discendente.
Sì.
Ha fatto pensare che di essere rotto, più che altro.
Che in quanto 87 Durant?
Forse credo che vada 89. Per i 34 o forse 88 89
89 mi sa,
perché mi sa
88, 88
88 88
non come 89 che sono ancora giovanissimi in salute. Qualcuno credo.
Non tu, esatto.
Non io.
Quindi forse sì, Bruce Brown può starci, vabbè. Non Kyrie comunque.
Non Kyrie, neanche noi Lakers. Cioè,
se uno volesse guardare solo gara 1 e solo l'attacco, sicuramente Kyrie.
Sì, certo. Secondo tempo di quella partita.
Se uno volesse guardare solo i terrapiattisti e i Novax.
Più o meno è andata così.
Solo gente che puzza di salvia, solo Kyrie. Va bene.
Posso dire che...
Posso chiedere una cosa? Ma secondo voi quanto Kyrie ha giocato così anche per questioni di Ramadan e
poi incide a questi livelli?
Ma perché fa pure Ramadan, ma ero perso.
Sì. A un certo punto in gara 2 credo si è fermato, cioè visto
la
che
banana.
Sì. Si è messo a mangiare il la frutta,
esatto.
È uscito apposta quando è calato il sole per prendersi da mangiare, si è messo in panchina a mangiare.
Ma meglio di quando
quello che potrebbe fare l'anno prossimo e che non fa quest'anno, fa anche quello.
No, si è mangiato la banana lì durante un intervallo della partita.
Ma non solo la banana, perché aveva tipo una macedonia, per cui visto aveva anche tipo
sì, del... Vabbè. Allora,
non era nemmeno abituato incidere... a giocare ogni 3 giorni, poverino.
Ma non era roba da Zenitti la banana l'ultima volta che ho controllato?
È roba da durante lo sforzo, mettiamola così, quindi aveva senso.
Potassio ha senso per crampi,
esatto. No, ma è ovvio che abbia inciso adesso. Non si può far finta di niente. Anche è vero, però, che pure Jalen Brown sta facendo Ramadan. In quella serie lì, insomma, si è notato leggermente meno. Tanto per dire un nome, quindi sai, è giusto dargli una minima attenuante, c'è anche tutto il resto ed è stato talmente disastroso nelle tre partite dopo la prima da far dimenticare anche le eventuali attenuanti. Ok, intanto si è chiuso il primo quarto tra Grizzlies e Warriors, e con i Grizzlies avanti di 8, ricordiamo che si gioca a Memphis, che hanno avuto insomma record migliore regular season. Facciamo velocemente una preview barra pronostici delle serie di Boston Milwaukee. Abbiamo più o meno già detto, facciamo così, vedete voi se darmi il risultato o quanto in percentuale avete favorito una squadra, quindi potreste dirmi, che ne so, Boston 4-2 o Boston 60-40, una roba così, scegliete voi come fare il pronostico, show.
Io guardo, vado controcorrente, dico Milwaukee gara serie lunga in 7.
Ok, Tim.
Milwaukee anch'io dico in 6 partite.
Nick. Dore.
E Boston in 6 anch'io.
Fleccio. Fleccio.
Non i Lakers.
Io direi Boston. Non i Lakers, sicuramente Boston in 7.
Milwaukee in 6 e via andare. Miami fila, ricordiamo, Lowry non gioca gara 1, Embiid non gioca le prime 2, Butler non è detto che stia benissimo, e una serie di altre cose che sono che aleggiano su questa serie, che potrebbe anche essere un massacro, cioè nel senso che da qua esce gente a pezzi, a prescindere da come andrà la serie, vedremo. Stesso giro, show.
Miami 4-1.
Team.
Miami 4-2.
Ma anch'io Miami in 6.
Fila in 4.
Vabbè.
Ma che no, bello.
Miami in 5. Miami in
vai
5.
A quel paese che non è South non Beach. È
ecco. Non è, non capisco da chi hai preso certi
Miami attitudini. In? Scusa?
5. Fleccio.
In 6 Miami. Ma Lore, insisto che Lore non era così.
Anch'io Miami in 6, finisce 2-2 dopo gara 4 se Embiid rientra per la 3 e la 4 e poi però tanti saluti. Andiamo di là, Phoenix-Dallas, show.
Phoenix in 5.
Team.
Phoenix in 5 pure io.
Nick.
Vorrei fare un discorso
e dovresti dire 4-0 Dallas.
Fallo, siamo qua apposta.
Allora, mi sembra molto che si basi sul fatto che negli ultimi anni Phoenix sembrerebbe aver preso la targa di Dallas. Penso che tipo gli ultimi 12 incontri sono tipo 11-1 per Phoenix, robe tipo Doncic c'è 1-8 contro Ayton, robe così. Secondo me questa è la prima versione di Dallas in questo modo che affronta Phoenix. Perché Phoenix finora ha sempre affrontato la Dallas con Porzingis, con tutt'altra struttura, diciamo. Quindi secondo me è un po' più difficile di come ce l'aspettiamo. Però mi aspetto comunque che la portino a casa.
Complicato di così, però no, sì. Secondo me si basa sul fatto che Phoenix è una fottuta macchina da guerra in regular season. Prima, cioè secondo me il discorso sullo scontro diretto e il passato recente arriva dopo il fatto che Phoenix ha vinto 64-3, non mi ricordo neanche quante partite. Quindi prima viene quello, secondo me. Team, pronostico su Dallas-Phoenix, anzi Phoenix-Dallas.
Come detto, Phoenix in 5.
Chi manca? Show? No, l'hai già dato? Signore? Scusate, mi sto perdendo. Allora?
Non preoccupare. Vabbè, sono Phoenix in 5 e Phoenix in 4. Non c'è però un minimo di respiro vorrei dare a Dallas, quindi...
Fleccio?
Sì, è un po' più complicato di così, però alla fine i Mavericks hanno trovato qualcosa di decente con i piccoli... E i quintetti piccoli Ayton li dovrebbe fare a pezzi ragionevolmente.
Anche perché veramente... hanno trovato anche qualcosa di decente negli avversari. Parliamoci chiaro.
Temo di sì. Quindi mi aspetto un Doncic che fa abbastanza il mostro. Però ecco, Phoenix in 5. E invece Grizzlies.
Provocazione per restare su questa serie. Siamo sicuri che Phoenix mette Bridges su Doncic?
Crowder.
Per me ci mette Crowder e alterna un pochino, perché se ci metti Bridges salta un po' tutto il discorso, perché dove lo metti Crowder a quel punto?
Secondo me parte con Bridges, secondo me parte con Bridges, perché comunque è quello che riesce un pochino più a limitarlo dal punto di vista, non limitarlo, ecco, capiamoci. Comunque
Doncic ci insegna 35 a sera, chiunque lo marchi.
Sì, sì, ma secondo me Crowder lo usa per finirlo, secondo me non lo usa per iniziare.
Sai che secondo me l'approccio che avranno è
anche CP3.
Non credo, CP3 lo stanno nascondendo tutto l'anno.
Lo mettono su Bullock, guarda, cioè, proprio sì, il più lontano possibile da chiunque possa avere palla in mano. Sì,
assolutamente.
Sì. Anche perché con Crowder, finisco il ragionamento, scusami, vai. Con Crowder, a iniziare la partita con Crowder su Doncic ci rischi veramente che faccia, vada già in lunetta almeno 15 volte.
Sì, più che altro va fuori per farli subito. No, la mia idea è che su Doncic alternano più o meno tutti, e con il fatto che Ayton va comunque sul pick and roll a dare una mano, e l'idea è che Bridges sta su Brunson e prova a limitarlo fortemente, e quindi Doncic fai pure il mostro, segnane 40 tutte le sere, alterniamo per non mandare troppe persone fuori per falli, ci battono gli altri.
Alterniamo per non mandare troppa gente fuori per falli, anche perché devi un pochino mischiare contro Luca come contro tutti i grandissimi,
sì, playmaker, certo.
Se gli dai sempre la stessa cosa con piccole variazioni, lui dopo due quarti ti ha già rovinato il piano partita. Cerca meno di arrivare a metà quarto quarto con il tuo piano partita prima che te lo smonti, ecco.
E credo che in difesa lo punteranno veramente come una torta.
Sì, nei limiti del possibile sì, anche se credo che più che puntarlo cercheranno di ammazzarlo di tagli. Perché sai, il puntarlo comunque hanno relativamente pochi giocatori in grado di battere gente al palleggio e Sans.
No, ma semplicemente cosa... secondo me solo per tenerlo in mezzo ai blocchi e stancarlo, solo per questo.
Decisamente sì, questo assolutamente sì.
Il due pesi due misure che usiamo ora su Doncic, che adoro, e su Harden a tempo di Houston è un po' schifoso, visto che stanno facendo più o meno tutte e due le solite cose, posso dirlo? Così dal nulla.
Fino alla penultima parola della frase stai
fino
bene.
Solite, per dirlo.
Ce l'avevi quasi fatto.
Cosa ho detto?
Stavi dicendo st e poi ho detto solite.
Dio.
L'avevi proprio accennata, invece no.
Ti punisce un po'.
Ma perché sono verso Francia?
Verso corso Francia, sì. Sì.
Va bene. Non esiste, ma solite usato quel modo nemmeno.
Va bene, immagino Castano Primus, qualcuno che si risente.
Allora, spostiamoci a Grizzlies Warriors. Tra l'altro, al primo turno non c'è stato nemmeno un upset, hanno vinto tutte le teste di serie. Ed è solo la terza volta negli ultimi 25 anni che succede questa cosa, che non c'è stato neanche un upset. E probabilmente è colpa dei Jets, nel senso che se vai a vedere tutte le serie, erano i Jets quelli che dovevano fare l'upset. E quindi
cioè, erano l'unico che era un 4 contro 5 in cui hanno giocato due volte senza il... tre volte forse.
Esatto, sì, due. Vabbè. Quindi questo... E anche adesso, obiettivamente... vabbè, Milwaukee si è già messa bene, Miami e Phoenix mi sembrano squadre abbastanza avvantaggiate. Vediamo invece Grizzlies Warriors, in cui sicuramente la 3 potrebbe essere competitiva contro la 2, anche se in questo momento ci sono i Grizzlies avanti 10 con gli Warriors che faticano moltissimo al tiro da 3, e in generale per adesso si gioca ai ritmi dei Grizzlies, quindi casino, si corre, si mena.
Hai appena detto e Pull ha fatto un hit check.
Pull, esatto, Pull ha fatto due hit check in 8 decimi di secondo. Va bene, quindi pronostico su Grizzlies Warriors, Nick.
Warriors in 6.
Lore.
Non lo so, perché per gli Warriors è difficile con una squadra che ha il suo pazzo e forse qualche cosa in più. Mi verrebbe da dire gli Warriors in 6, invece boh, Memphis in 7.
Io vado anch'io con Warriors in 6.
Dimmi.
Bah, io rischio, non dico i Grizzlies, più per una questione di sfiducia non tecnica, per l'amor di Dio, nei confronti dei Warriors, ma proprio un concetto di tenuta fisica, e anche perché bisogna vedere quanta benzina c'ha Thompson nelle gambe quando le partite del playoff si mettono in un certo modo e quando i minutaggi cominciano a diventare antipatici. Quindi tipo Grizzlies in 7.
8 punti in un minuto, così, tanto per rendere l'idea. Fleccio? Fleccio? Non c'è Fleccio? Sì, adesso sei.
Sì, eccomi. Dicevo, io credo che vinceranno i Warriors, ma vedo forse troppo chiuso il pronostico, cioè tutti veramente pronosticano i Warriors, quindi dico Grizzlies perché comunque sarà una serie più combattuta di quello che si pensa.
Quindi al momento tre persone poi diventano Grizzlies, ho perso i conti alla faccia del pronostico chiuso.
Grizzlies ne pare solo
io. Sì, però tipo su ESPN hanno fatto 20 su 20 vabbè. Warriors, per esempio, una roba così. E poi c'è anche della gente buffa lì in mezzo, però
È anche vero che 20 persone che vedono gli Warriors favoriti 51-49 fanno un pronostico 20-0 e poi è 51-49 la proporzione del pronostico.
Questo non ce l'ha avvisato, usate le percentuali, capito?
No, ma anch'io li vedrei favoriti 51-49, quindi dico faccio 49-51 giusto così per...
Sì.
Possiamo dire che credo comunque che Memphis sia la squadra migliore, ma non è detto comunque che possa bastare per uscire da sta serie, semplicemente perché ci sono stati troppe volte e hanno proprio anche sagacia, malizia in questa serie.
Quel trio è avanzato per questo momento, siamo d'accordo.
Sì, i Grizzlies nel primo turno sono sembrati proprio ingenui, proprio inesperti. Beh, è un po' uno stereotipo da dire, però un po' è vero.
È una roba che
lo sono, poverini.
Lo sono, esatto, lo sono.
No, infatti, secondo me il problema è quello che Memphis è ancora in quella fase in cui deve essere conscia del fatto che può arrivare alle finali di conference. Ma adesso sono ancora nella fase in cui hanno un po' di timore di Golden State, magari inconsciamente, quindi non lo faranno vedere tanto in campo, però secondo me un po' di timore reverenziale ce l'avranno.
Io credo che la storia e le convenzioni ci dicono che questa è la classica serie in cui gli Warriors, scusate il francesismo, si cagano addosso, i Grizzlies fanno spavento ma vincono gli Warriors, però ogni tanto è anche bello andarci contro la storia e le convenzioni, quindi facciamo per chiudere non mi ricordo cosa avete detto, io dico l'altra per arrivare a un pronostico di 3-3. Insomma, 3 Warriors e 3 Grizzlies, fa niente. Va bene così. Va bene, faccio Memphis, va bene. Quello che volete, va bene, uguale, non c'è problema. Ma non per, insomma, essere ignavo, ma perché credo che sia una serie molto molto aperta. No, scherzi a parte, ripeto, sono convinto che alla fine vinceranno con grande, grandissima fatica e forse senza neanche sembrare la squadra migliore gli Warriors. Un pochino di suicidio dei Grizzlies e un pochino di altre cose.
La domanda che faccio io, ovviamente abbastanza semplice, però non così tanto. Su chi può avere impatto Draymond Green difensivamente in questa serie?
Morant, comunque, secondo me, fa. E secondo me a un certo punto lo manderanno semplicemente a fare testate con Bane, quando Bane gli prende il matto e comincia a sbracciare.
Può essere, però non vedo, cioè, oddio, l'avrà l'impatto, non ci sbagliamo, questo è uno dei giocatori più intelligenti che si sia mai visti in NBA, quindi l'impatto lo avrà sicuramente, però
Levare dalle partite Brandon Clark potrebbe essere già una roba non marginale, però quello che sto vedendo mi sembra che stiano mandando più volentieri Wiggins e Porter dalle partite.
Sì, esatto. A parte che siamo all'inizio, perché è così.
Sì, no.
Secondo me ci dimentichiamo anche un po' troppo in fretta che la difesa di Warriors senza Green non esiste, perché non sanno cosa fare. E si è già visto spesso in regular season, cioè purtroppo... Purtroppo, cioè, anche il bello è che è Draymond che tira i fili tutti.
Playmaker clamoroso, playmaker fantastico.
Ribadisco sempre che quest'anno Golden State è una squadra difensivamente molto forte, con dei mostri in attacco, ma difensivamente molto forte. Cioè l'identità di questi Warriors è difensiva.
In campo Kuminga, che secondo me è un giocatore che starebbe bene nei Grizzlies, nel senso un giovane pazzo scaricato incosciente, e quindi è curioso vedere come andrà. Sì.
Ma io, più che altro, secondo me la differenza in questa sera la fa che comunque Golden State, anche se perde una partita, anche se va sotto e perde fattore campo, cioè non ha fattore campo, però se perde un'ulteriore partita in casa è comunque già stata da quelle parti, quindi sa come reagire.
Questo dato atto.
Se Memphis perde fattore campo, secondo me qualche tarlo, molti più tardi rispetto ai Warriors, gli vengono. Quindi è quello il vantaggio vero tra queste due squadre.
Anche perché d'altra parte spesso quando si parla di differenza di esperienza di playoff e di quant'altro tra due squadre, magari parli di una squadra che è stata 2-3 anni ai playoff più dell'altra. Questi, quando i Warriors dominavano l'NBA, questi erano quasi tutti al liceo, neanche all'università probabilmente. Quindi,
c'era Zach Randolph che adesso è l'omino Michelin scuro.
Esatto, quindi qui non si parla neanche, cioè parlare di differenza di esperienza di quant'altro è anche riduttivo. Qui sono una squadra una delle più giovani, diciamo così, che si siano mai viste, da cui ci si aspetta che vincano una serie di questo livello, e dall'altra parte una delle squadre più longeve che si siano mai viste, perché ormai sono parecchi anni che con questa strutturazione qua di base i Warriors sono a questo livello qua.
Però no, non credo tanto che si caghino sotto, comunque si arrivino della crepe così. Cioè, se ci sono gli irrationally confident guy, Memphis è l'irrationally confident team. Secondo me non hanno veramente paura di niente loro.
Dicevo più in senso positivo per i Warriors che in senso negativo per i Grizzlies, naturalmente. Loro la giocheranno come se fosse una partita qualunque, ogni partita di questa serie, però ecco.
Ok, dobbiamo fare i funerali? Quali e quanti volete farne? Iniziamo secondo il tabellone? Avete delle preferenze? Iniziamo dai Nets? Non so cosa volete fare.
Non i Lakers.
I Nets, non i Lakers.
Iniziamo dai Nets, dai. Ipotizziamo di fare i funerali dell'Est. Facciamo così?
Andiamo per ordine dei fastidi, quindi parti dai Nets, no?
Va bene, mi piace. Dunque, da che parte prenderla? Diciamo che per come si è messa la stagione, probabilmente era difficile vedere i Nets vincitori o vincenti, vedete voi come scrivere la frase. Però ovviamente poi c'è una diversa scala di grigi che possa portare al risultato finale di non han vinto. E qui, visto l'ultimo grigio prima del nero, credo.
Però Faz, ti fanno subito un attimo.
Dimmi, sì.
Una squadra che partiva ai blocchi di partenza, lascia stare con Novax, eccetera, però con Irving, Kevin Durant e Harden, voi l'avreste messa subito fuori dal lotto?
No, ovvio.
Favorita a vincere il titolo all'inizio stagione.
No, esatto.
Cioè, lui dice per come è iniziata, oggi, non dopo.
Io dico
okay.
A metà aprile
inizia la stagione.
No, ok.
Chiaro, no.
Vista una stagione, vista com'è la situazione, sono d'accordo.
No, chiaro. Perché, vabbè, ci stava, insomma, che non fossero, insomma, i favoriti rispetto a Boston, rispetto a Milwaukee, rispetto a Miami, tutto quello che volete. Però ripeto, c'è un problema di fondo grosso. Quali siano le sfide per l'off-season dei Nets lo sappiamo benissimo. La principale probabilmente è riportare in condizioni psicofisiche adatte a giocare Ben Simmons. E questa è una cosa abbastanza complicata, anche perché poi come pare sia successo, i compagni gli hanno detto ripigliati prima di gara 4, dopo che lui o chi per lui aveva lasciato intendere che forse poteva scendere in campo, e poi è successo il no. E a questo punto però, considerato che il problema alla schiena molto probabilmente è psicosomatico, quindi sicuramente c'è qualcosa di strutturale che dà problemi, ma a triggerare i problemi alla schiena sicuramente le cause sono anche altre. La cosa principale è che lui si ripigli, e insomma il fatto che non abbia giocato mi sembra abbastanza indicativo del fatto che non sia, ma credo e spero che nessuno lo stia sostenendo più, un malato immaginario dal punto di vista della salute mentale. Quindi la primissima cosa da fare è questa. Poi c'è da decidere insomma quanto forte turarsi il naso nel momento in cui soffrirà il Max a Kyrie, perché non è credo questione di se né di come e quando, ma questione di quanto ti farà male farlo, perché non hanno assolutamente alcuna alternativa. E poi è questione di decidere se far sì che tutti i giocatori di complemento che hanno, ci saranno anche l'anno prossimo, penso ad esempio a Claxton, perché ne parlava anche Zach Lowe, tu non credo possa permetterti di avere contemporaneamente in campo Claxton e Ben Simmons per un discorso di spacing, di tiri liberi e quant'altro. Sono più o meno alternativi uno all'altro. Fai sparire Drummond, anche se credo che lo ritirmeranno, fai sparire non so cosa altra gente e così via. E la l'ultima questione è se tu prendi quella strada con Kyrie e chi per lui, poi è chiaro che fai un all-in da tutti i punti di vista, con i Rockets che si fregano le mani perché avranno le scelte dei Nets diciamo a fine della carriera di Kevin Durant, quando sarà in notevole parabola discendente, però in qualche modo devi tappare dei buchi che questo roster ha abbastanza evidenti, specialmente dal punto di vista dei, diciamo, dei tre di quella gente lì, perché come diciamo la settimana scorsa ti manca Joe Harris, però non è che solo Joe Harris possa fare tutto. Sono sicuramente delle belle cose da affrontare. Io onestamente le altre credo che non siano cose che si possono sistemare, cioè Nash resterà perché comunque KD lo vuole, Kyrie come detto resterà perché comunque KD lo vuole, e se resta Nash, se è abbastanza sicuro che comunque il suo apporto vada poco oltre il gestore, non solo perché non è ancora pronto, forse lo è, non lo so, ma perché quelli due là sono fatti a modo loro, e se ti porti in casa Kyrie non sarà più la pandemia, non sarà più qualcos'altro, ma sai che più o meno qualche gavola verrà fuori anche l'anno prossimo. Questo è lo scenario. È indiscutibilmente una stagione fallimentare, come se ne sono viste poche altre. Poi se abbiano fatto peggio i Nets o i Lakers mi interessa il giusto, è fallimentare, e non puoi che raddoppiare, cioè non foldi più dalla situazione in cui stanno, raddoppi, e tanta fortuna. Però non è escluso che se tutto va bene i Nets l'anno prossimo possono essere una contender con le palle, è una roba veramente, veramente con pochi eguali nel passato, a memoria mia, una roba così.
Anche perché una squadra che comunque ha Kyrie, che potrebbe giocare tutta la stagione perché non ci sono più limitazioni, e KD è una contender by definition, direi, perché sono ancora uno un top 3 della Lega, e l'altro uno che se ha voglia è uno che è comunque un top 10 a prenderla molto larga.
Sono molto in disaccordo con questa cosa, non solo la posizione di loro
sì,
quanto tali, anche su quella di Kyrie sì in realtà, ma su quella di Durant no. Però secondo me no, cioè, quest'anno più che mai è la dimostrazione che non puoi semplicemente pensare che ho due stelle, tre stelle e il resto si aggiusta, perché non funziona un così l'NBA adesso, cioè comunque ci vuole una struttura di squadra che al momento i Nets non hanno nessuno, cioè questa sera l'hanno persa, al di là che hanno fatto fatica le loro stelle, perché non avevano cinque giocatori decenti da mettere in campo, cioè non riuscivamo a trovare chi fosse stato il miglior giocatore dei Nets, perché non c'erano giocatori dei Nets buoni. E se arrivi in post season che dici sì, ma qualcuno tra Mills, Dragic, Millsap, Aldridge magari resuscita, stai veramente pregando. che qualcosa succeda.
Noi tra l'altro sulla stagione eravamo convintissimi che fossero molto lunghi i Nets. Poi sono palesemente sbilanciati, troppi uno o troppe comunque guardie piccole, troppi cinque. Ma non solo sono sbilanciati, tanti di questi sono pippe. Cioè Mills è stato clamoroso per 3 mesi, poi Cristo. Drummond è Drummond, Millsap è morto, l'hanno pure ceduto, Aldridge è morto, è resuscitato, ne hanno già parlato, Griffin è morto, cioè tanti giocatori
però
sono
implosi. Dipende molto anche da cosa riescono a costruire attorno, perché se incominciano già a mettere giocatori che invece sono più tipo Seth Curry, allora secondo me ha molto più senso, cioè un Seth Curry, un Joe Harris un po' più sano. Se riescono a mettere qualche giocatore che magari sia anche un difensore, che voglio dire, non è così difficile in questa NBA mettere qualcuno che voglia andare a Brooklyn per giocare con Kyrie e...
ma qualcuno vecchio è facile, qualcuno giovane che difende così
più che un discorso tecnico ne farei un discorso di filosofia, nel senso, quando è andato a Miami LeBron, ricorderete che per un certo lasso di tempo, anche abbastanza lungo, LeBron ha cercato in tutti i modi di far secco Spoelstra e Riley l'ha respinto con perdite, allargando un po' il discorso, prendendolo un po' da lontano, a distanza di, sono passati 10 anni o qualcosina di più, oggi il modello vincente è quello di Spoelstra e il modello perdente, al di là di come è andata a Miami, è quello di LeBron. Nel senso, non basta essere uno dei primi 3, e su quello sono abbastanza d'accordo con Sean, nel senso, in questo momento paradossalmente è quasi sottovalutato quello che può fare Durant piuttosto che Irving in determinati contesti. Il problema però è che ci arrivi allenandoti male, con un sistema che non ti fa rendere al massimo ma che ti accontenta, perché hai deciso che bisogna, le cose bisogna farle come decidi tu. Questo è un discorso che abbiamo fatto pure con Nets, con Harden, cioè nel senso, ok, hai messo 3,99 assieme a livello dal punto di vista offensivo, ma adesso mettili insieme. Non nessuno avrà la controprova perché si sono rotti spesso e volentieri, però è probabilmente dopo i Lakers o prima dei Lakers, scegliete voi, anche come diceva prima Fazze, non è importante stabilire classifiche di questo tipo, ma è probabilmente la franchigia peggio gestita dalla NBA in questo momento. E se non cambia quello, se non vai e sbatti i pugni sul tavolo davanti a KD dicendo guardate che se continuiamo così perdiamo tempo noi, perdete tempo voi, cioè devono passare al modello KD, giochiamo per vincere, salutiamo Nash, c'è chi per lui, ci mettiamo allenatore.
Secondo me è sacrosanto, il problema è che è una dinamica che secondo me non correggi in corsa. Mm-hmm. Cioè quello che dicevi tu di Spo e di Riley ovviamente è l'esempio perfetto, ma lì dal giorno 1 in cui LeBron ha rotto i coglioni, Riley gli ha detto no, non ci siamo capiti. Nel momento in cui tu concedi un dito a Kyrie e KD, sposti il limite sempre più in là, e come fai adesso che tu sia Nash o che tu sia l'assistente, magari senza offesa, anzi detto con stima, figlio di Troia, che ne so, Jörger, parlavamo prima di Jörger, no? Metti caso che ci sia Jörger a fianco di Nash, come fai a lasciare che il secondo prenda da parte quei due e gli dà una raddrizzata? Come fai a pensare che se la diano tra loro, cioè che ci sia una discussione a un certo punto tra Kyrie e KD, in cui KD gli dice ciccio guarda che la stagione è andata a quel paese anche per colpa tua, perché magari se tu non avessi fatto lo stronzo Harden sarebbe ancora qua, poi Harden sarebbe fuori forma, tutta una serie di altre questioni, ma insomma un problema alla volta. Quindi loro non si parleranno, nessuno dall'alto, dagli ordini, Sean Marks, che comunque è un professionista, come dire, rispettabile come Nash, probabilmente nel momento in cui ha come dire accettato, è lo stesso discorso di Lakers, esatto, cioè ha accettato le condizioni di KD e di Kyrie perché venissero ai Nets, si è già in partenza messo al posto del passeggero e il volante non lo ripigli più. Cioè secondo me, perché qualcuno possa fare un discorso del genere, serve che la figura di riferimento cambi, l'allenatore o il general manager, e non c'è motivo in questo momento per cambiare Marks, e forse c'è motivo per cambiare Nash, ma non lo cambiano, quindi non so se si possa fare quel discorso.
Però fermo restando che tutto quello che avete detto voi è assolutamente vero, secondo me bisognerebbe anche ragionare, cioè diciamo per dare qualche scusante col senno di prima, anziché col senno di poi, e visto che si paragonano con i Lakers, per dire che l'affare Westbrook fosse una pessima idea, lo sapevano tutti, l'avevano detto tutti prima ancora che si giocasse, che si facesse palleggiare il primo pallone. Qui in realtà hanno anche avuto delle colpe non loro, nel senso che il concetto iniziale di dire di avere Harden, Westbrook, Harden, Durant, Kyrie, Joe Harris come quarto e poi il quinto è Brown, il sesto è Patty Mills, cioè quello era uno squadrone. Poi giustamente ti trovi che Kyrie non ce l'hai, Harden si sostanzialmente decompone e ti ritrovi Joe Harris in fortuna e ti ritrovi, come dice Nick, che non hai cinque giocatori da mettere in campo, ma anche perché un conto è chiedere a Patty Mills di essere il settimo, un conto di essere il secondo violino. Per lunghi tratti della stagione Patty Mills era la seconda opzione di questa squadra, quindi è tutto vero, però secondo me diciamo così, filosoficamente poteva anche avere un, cioè poteva, aveva un senso come l'avevano impostata. Poi è andato tutto male, alcune cose per colpa loro, altre anche su cui loro non avevano nessun appiglio obiettivamente, perché alla fine della fiera mettiamo caso che col senno, avessero ragionato col senno di poi e si fossero resi conto che Harden non poteva dargli quello che si aspettavano, ma se anche non avessero fatto la trade Harden, quanto in là andavano in più con tutto il resto che è successo con i giocatori che hanno dato per la trade Harden? Erano più o meno sempre la stessa situazione, un pochino meglio.
Vero, però c'è anche da valutare il fatto che in questo modo rischi forse di non affrontare il problema principale. Cioè, secondo te il problema principale di questa stagione di Nets è stato che gli è girato praticamente tutto male o che comunque non ci sono le basi per creare una cultura vincente, dillo come ti pare?
Secondo me è girato tutto talmente male che la cultura vincente è diventata sostanzialmente irrilevante. Cioè, con la cultura vincente e una squadra che giocasse the right way, diciamo così,
no, certo,
potevi aggiustarla questa stagione, ma non potevi svoltarla in ogni caso.
Ma che sia stata la direzione, penso, perché comunque stiamo comunque parlando di una franchigia abbastanza giovane in questo tipo di situazione. Correggetemi se sbaglio, però è... mi sembra una roba che loro si sono ritrovati un po' per causa dovute a sfiga, infortuni, chiamatelo come volete, ma anche a impreparazione. Vediamo, secondo me siamo al punto che i veterani fanno comodo quando sono uno, ma su due o tre inizia già a fare molta fatica se devi riempire il roster per i playoff. Di quei veterani lì, ecco, ovviamente.
No, ma chiaro. Va bene, andiamo oltre, che il funerale dei Nets è andato. Il funerale dei Bulls.
Tra l'altro, c'è il funerale di Clark, però.
C'è il funerale di Clark, esatto.
Quando hai detto prima...
Cercheranno Clark di metterlo fuori gioco. Sì, esatto.
No,
esatto.
Green prenderà Clark e lui l'ha fatto letteralmente.
Letteralmente, mi ha sentito.
Fisicamente.
Sì. E Pool che lo pompa anche, vabbè. Il funerale di Bulls, come non mi ricordo se qua o nello spazio con Dario Costa di Twitter si era già detto, più o meno se ci leviamo dall'analisi micro e dai sali e scendi e da DeRozan MVP e da tutto il resto, questa è la stagione dei Bulls che ci si aspettava. Quindi buoni in attacco, scarsi in difesa, più allati dal primo turno, una squadra più forte e tanti saluti. Ovviamente poi un po' di amaro in bocca per la stagione c'è, perché non se la sono potuta giocare. In generale perché Lonzo praticamente è sparito e tra l'altro sta avendo problemi di riabilitazione, quindi al momento non è neanche così garantito che sia pronto per la stagione 22-23. E poi vabbè, alla fine erano tutti morti, era morto Lavine, era morto Caruso, quindi hai un pochino forse di speranza che possa andare meglio la salute per certi versi, hai la certezza, credo, che De Rosa non rigiocherà una stagione così, hai la alta probabilità che Vucevic sia in parabola discendente e che non parta neanche da così tanto in alto. Hai... ma cosa sta facendo Draymond? Vabbè.
Non ho capito cosa è successo. Cioè, si è esultato perché è stato espulso? Cosa è successo? Non...
sì, ma perché ha fatto sta sceneggiata?
La Roma non ha
impegnato, quindi non capisco.
Secondo me voleva fare la preparazione sciistica di Giamorente, non c'è riuscito.
Un flagrant 2.
È completamente impazzito.
Sì.
Sì, va bene, ma ci può anche stare. Però, vabbè, fa niente. Premesso che adesso chi lo sente su Twitter quando ha ogni fallo degli altri dirà io vengo cacciato fuori per molto meno. Vabbè, a parte tutta questa roba qua, fa niente, smettiamola.
Comunque gli arbitri sono più ubriachi di quanto erano ubriachi i Grizzlies contro...
Sì, in questa partita qua hanno già fatto 4 metri diversi, quindi è un problema. Vabbè, comunque no, niente, dicevo, il problema dei Bulls è che molto probabilmente da qua si va giù. Perché il prevedibile calo di DeRozan e di Vucevic potrebbe essere compensato da la presenza di Lonzo e così via. La questione grossa della loro estate è Lavin, che ha già detto ieri, tipo, sì, no, vabbè, i Bulls, sì, sono la mia squadra del cuore, hanno un posto nel mio cuore, non mi ricordo cosa diavolo ha detto, però, no, vabbè, sono un free agent, quindi... No, mi controlla free agency e tutto il resto, come dire, o mi maxate o tanti saluti, quindi siamo al solito discorso che magari un'altra squadra potenzialmente potrebbe anche prendere la Vin senza dargli il max, i Bulls sono obbligati a dargli il max perché lui resti. Ci sta a dare il max alla Vin, ci sta a fermarsi su questo core, ovviamente sai per certo che farai per le prossime 2 o 3 stagioni 45-50 vittorie, un turno di playoff e poi a posto così. Ci sono squadre che metterebbero la firma per farla sta roba, altre magari un po' meno, non so cosa ne pensi dei Bulls.
I Bulls sono una squadra che faccio fatica a capire come facciano a salire da questo momento in poi, che era un po' quello per cui ci starciamo il naso in off season. Sono una squadra che è andata lì a quel livello, quindi sesto ad est, play-in, qualcosa di meglio se va bene le cose, però sinceramente faccio fatica a capire chi dovrebbe crescere o come dovrebbero fare per trovare qualcosa di meglio, quindi per carità può anche andare bene semplicemente dire voglio essere per qualche anno questa squadra qui che sono sicuro di fare playoff, la squadra è buona, la gente a palazzetto viene, si diverte e va bene, però non credo che sia l'intenzione di Bulls questa.
No, per me hanno però
d'altra parte
questi
ragionamenti li abbiamo già fatti l'anno scorso, cioè che non si capisse dove volevano andare, però ormai la direzione che hanno preso è questa e anche volendo non la possono invertire, quindi cioè anche se qualcuno si rende conto di dire addio ci siamo sbagliati, forse non era il caso di andare all'in sul discorso Vucevic, Lavin eccetera eccetera. Ormai anche volendo cosa fai? Non firmi la Vin, inizi a vendere tutti quanti, se ti va bene ti danno le briciole, quindi ormai devi maxare la Vin sostanzialmente, devi seguire l'onda e andare dove ti porterà, cioè non molto lontano probabilmente, però è sul binario su cui ti sei già messo.
Per me i Bulls quest'anno hanno pescato un po' il jolly come hanno pescato il jolly l'anno scorso i Knicks, e onestamente mi stupirebbe vederli di nuovo lottare per il terzo, quarto, quinto posto come hanno fatto per buona parte della stagione quest'anno, prossimo anno, perché qualcuno non è in più cheat e perché non ha... comunque come chimica di squadra proprio mi è abbastanza sospetta. Poi magari Lonzo rientra come ha giocato all'inizio della stagione, quindi diventa un buon collante, però non lo so.
Io credo che loro lo sapessero, insomma, che l'esito standard della loro scommessa potesse essere questo, e l'hanno fatto convinti che fosse positivo. Sono la classica squadra che si mette lì e poi spera che qualcosa vada molto molto bene. Lo sanno che a bocce ferme sono la quinta barra sesta forza est, lo sanno bene, però sono ancora con Fleccio, a questo punto non puoi che andare avanti, cioè non sono indietro, non hai neanche niente per tornare indietro, sei fuori anche di una scelta, insomma hai altri problemi, quindi per forza devono insistere e quindi maxare la Vin, che peraltro in questa stagione è stato molto condizionato
dargli problemi al ginocchio. Tra l'altro non mi ricordo se sia il ginocchio che aveva già operato, con rotti legamenti o no. Veniva da esperienze con Team USA in cui sembrava avesse fatto un bel salto in avanti, qua ha fatto un discreto passo indietro, ma vabbè, può succedere insomma per gli infortuni. Se non avete altro sul funerale dei Bulls, spostiamoci al funerale dei Raptors, che invece al contrario credo che siano andati decisamente meglio di come pensavano questa stagione, e però poi stringi siano circa nella stessa situazione. Cioè, da qui come fai ad andare su? A parte il miglioramento interno, perché miglioramento interno sicuramente, però. Sicuramente, certo, qui il miglioramento interno sarà sensibile, non hai DeRozan e Vucevic, hai Scottie Barnes, hai Anunoby che comunque non ha mai concretizzato il suo potenziale pur essendo un giocatore competente, hai ritrovato Siakam, quindi sicuramente il miglioramento interno di Scottie Barnes potrebbe essere sufficiente a fare un saltino. Sei comunque i Toronto Raptors, quindi non credo che puntino necessariamente a fare la contender o morte, quindi va benissimo a loro, se una squadra darà 50 vittorie e poi si vede di stagione in stagione, perché è quello che la loro storia degli ultimi 10 anni praticamente ci racconta, a parte la stagione di Kawhi e la scorsa, per motivi diametralmente opposti. Anche è chiaro perché, che loro, dimmi,
anche perché l'ultima volta che si sono trovati nella stazione dei Bulls, cioè se ne carne né pesce, cosa fai, devi smantellare, poi gli è capitato Kawhi, hanno vinto il titolo, quindi loro, per loro, loro possono anche dire noi l'abbiamo risolto,
no, non solo, i loro giocatori hanno tutto un valore di mercato, mentre che è una cosa che non puoi dire per quello dei Bulls, quindi poi le partite tra i Bulls e Raptors probabilmente sono alla pari. I Raptors hanno eventualmente la possibilità di fare altri scambi per andare a prendersi il Kawhi del caso, anche se quella mi sembra un'occasione capita una volta nella vita e basta. I Bulls molto meno, quindi qui sicuramente le prospettive sono più intriganti, però credo che alla fine la situazione sarà la stessa. La differenza è che i Bulls sono chiaramente destinati, una volta invecchiati di Rosen e Vucevic, a chiudere un ciclo, quindi a smantellare. I Raptors probabilmente vanno avanti altri 10 anni con Barnes e Siakam e il prossimo e quello dopo ancora.
Posso dire che mi sono... forse ci stiamo un po' facendo piacere tante cose di Toronto, perché ci piacciono alcuni giocatori di Toronto, ci piacciono alcuni giocatori giovani di Toronto, eccetera, eccetera. Però sì, sottovaluta un po'. Numero uno, il vantaggio competitivo assurdo che ha avuto Toronto per un paio di mesi questa regular season. Ovvero che, se vi ricordate, le squadre non facevano giocare a Toronto, non portavano a Toronto le proprie stelle col rischio che diventassero positive e dovessero rimanere lì per un paio di settimane perdendosi vari turni e quant'altro, che li ha un po' avvantaggiati nel record, specie da a gennaio in poi. Seconda cosa, secondo me questa serie era abbastanza finita e volevamo più credere a un eventuale 4-3 perché c'è Doc Rivers, perché Harden, per quant'altro, di quanto in realtà fosse realistico aspettarselo.
Su Toronto per me il valore aggiunto, non lo so, cioè, per carità, anche la dirigenza, tutto quanto, ma finché rimane il coaching staff lì io sono abbastanza tranquillo su quello che possa essere il futuro di Toronto.
E non solo il coaching staff, mi vorrei da dire, perché comunque
appunto ci ho messo
un'organizzazione
anche...
che funziona,
esatto. No, ma fatto detto appunto dal punto di vista manageriale, niente da dire, sono inappuntabili. Il coaching staff, però, è quello che eleva le cose in campo.
Cioè, io credo che questa squadra in una franchigia diversa non sarebbe arrivata neanche a questo punto. No, è un mio bias, nel senso che cioè, Van Vliet, Siakam, Anunoby, giocatori che si sono dimostrati ottimi in quel contesto, in quella squadra, io non so se da altre parti sarebbero arrivati a questi livelli. Quindi in questo momento ho massima fiducia del management, del coaching staff e tutto di Toronto, come dicevi tu, per far sì che questa squadra qua possa ancora crescere, migliorarsi o comunque non... trovare il modo di non scendere troppo in basso, una sorta di Indiana Pacers negli ultimi anni.
Vabbè.
Secondo me il, no, vanno anche più su, nel senso che a me sanno tanto di Miami Heat, nel senso proprio come cultura del lavoro, non c'è il santone come Riley, non c'è l'allenatore che si sono cresciuti tra virgolette pazientemente in casa, però le similitudini mi sembrano tante, dicevi, parecchi giocatori che altrove sarebbero stati ribuffati, vedi insomma che a Miami giocano, a Toronto la situazione è abbastanza simile, dall'altra d'altronde è anche normale che in un NBA abbastanza granulare da un certo punto di vista ci siano delle cose che tendono a ripetersi, in questo caso in senso positivo sicuramente i Raptors guardano Miami. Il problema, se si può dire così, è che probabilmente Miami di Riffo di Raffa ha più star power, nel senso che attira più, perché insomma è sempre Miami i Raptors, per
non solo per star power, scusami Tim, ma cioè, è una Miami, però senza, che sembra una cazzata, però senza il clima di Miami e la tassazione di Miami.
Esatto,
è molto più difficile costruire, esatto, questa
anzi hanno il clima peggiore e la tassazione peggiore, proprio diametralmente opposto a questo punto.
No, esatto. Può sembrare sai quelle cose che si dicono tanto per
voglia,
però comunque come... quando sei un giocatore, una star, preferisci andare a Miami e sulle spiagge piuttosto che a Toronto al freddo e pagare molte meno tasse della Florida rispetto a quelle di Toronto. Senza contare che poi anche questo sembra una cagata, è una cosa marginale, però tutte le volte tu comunque sei in uno stato diverso, devi anche guarda la parte di poter giocare senza vaccino o con vaccino, eccetera. Cioè, sono quelle piccole cose che un giocatore, soprattutto una star che può scegliere dove andare, magari preferisce andare a Miami rispetto a Toronto, quindi ancora di più tanto di cappello a Toronto, che ha costruito questa realtà in un contesto che è sicuramente complesso.
Però rispetto a tante altre squadre si può dire che almeno qui la parabola strutturale, diciamo, di questa squadra è chiara, nel senso che loro un ciclo vincente lo hanno già chiuso, questo è il ciclo che stanno, diciamo così, ricostruendo, no? Sono in ricostruzione e come aspetto di ricostruzione sono già abbastanza avanti, nel senso che se questa fosse una squadra come i Bulls, che tu dici stanno facendo un percorso in salita, cioè devono arrivare a qualcosa, diresti siamo lontani e forse, come dice Nick, ci siamo forse anche troppo innamorati delle loro prospettive. Però questa è una squadra che ha appena iniziato il percorso di salita, che siano già qua, cioè che hanno giocatori buoni, ce li hanno, giovani ce li hanno, asset eventualmente per fare scambi ce li hanno. L'outlook generale mi sembra comunque molto positivo, considerando di dove sono nel loro percorso.
Mi sembra migliore di quello dei Bulls, questo qua mi sembra abbastanza palese.
Sì, però al tempo stesso io credo che questo segmento di 15 minuti noi potremmo ripeterlo in... 4 delle prossime 6, 5 delle prossime 7 stagioni, cioè credo che abbastanza facilmente ci troveremo spesso a commentare un'uscita al primo turno dei Raptors dicendo però sono belli, sono bravi, sono in crescita e tutto il resto.
Sì, ma come dicevo, alla fine sono un contesto che stanno ricreando un po' più gli Indiana Pacers, una squadra che comunque è sempre lì, che riesce sempre a stare più che a galla, e poi hanno avuto la fortuna di avere un anno Kawhi che li ha fatti vincere, però è stato più un miracolo sportivo quello, piuttosto che ma non tanto un miracolo per la vittoria, quanto per aver creato quel contesto lì e essersi portati a casa Kawhi e un anello.
Anche perché ci sono 10-15 chiaro squadre, vai, qui ci sono 10 se non 15 squadre di cui nei prossimi anni non diremo sono belli, sono bravi, sono in crescita, quindi...
E se vuoi inizio io con... quindi
esatto, quindi guarda, in una buona posizione,
o meglio dei Magic lo dici, ma partendo dal 28esimo posto, non dal 14esimo, qualcosa del genere come i Raptors, quindi guarda, hai voglia. Va bene, spostiamoci ad Atlanta per chiudere la puntata. E qui magari la questione è un pochino più complessa. Gli Hawks sono abbastanza nettamente la squadra che esce coi denti più rotti tra quelle normali, quindi campionato Lakers-Nets a parte. insieme ai Jets, ma ne parleremo settimana prossima dei Jets, perché venivano a finale di conference, perché avevano sia internamente che in termini di pressioni esterne delle aspettative decisamente diverse per questa stagione, e invece già dall'inizio la questione è deragliata abbastanza, in modo abbastanza evidente. Poi insomma, credo che il resto sia stato semplicemente una naturale conseguenza di come la stagione era iniziata. Poi alla fine sono anche un po' ripresi, ma tutto sommato hanno iniziato male, hanno continuato maluccio. Qui la domanda grossa è cosa diavolo fai di quel roster, anche perché hai dato contratti a chiunque, che da un punto di vista ti dà un po' di flessibilità, perché comunque hai gente da scambiare per far tornare i conti in trade di vario tipo. Quindi la parte, diciamo, formale degli scambi è di facile gestione. La parte di asset, valutazione e miglioramento della squadra invece mi pare decisamente più complessa. Qui innanzitutto bisogna prendere una decisione su il 5 titolare, perché Okongwu ha dato dei buonissimi segnali, ma io non so se sia pronto per fare il 5 titolare a pieno ritmo, o se vada bene così con Capela che inizia a cigolare un pochino, a magari salta una ventina di partite l'anno, e quindi Okongwu fa il suo cambio per 60 partite, il titolare per altre 20, più o meno in questo momento è il suo. Se ne parla come meta potenziale per Gobert, però credo che se una squadra come gli Hawks si prende Gobert siamo esattamente punto e a capo, cioè prendi Gobert perché è una difesa perimetrale di merda, e quindi ok, regular season te la sistema, poi il primo turno finisce come sappiamo, e quindi qua ci sono da fare delle scelte abbastanza toste dal punto di vista appunto giocatori da confermare. Anche quest'anno Hunter ti lascia in bocca quel sapore di cazzo, questo diventa forte, se però poi pensi bene, anche quest'anno è stato rotto, anche quest'anno le partite veramente come dire spaventose sue sono state due o tre. Di Trae Young abbiamo detto un po' prima, mi sembra una squadra che rischia di implodere abbastanza facilmente se non si sistema in fretta il roster e non si trova insomma il modo di aggiungere difesa e ball handling in secondario, che sono entrambe cose che mancano in modo evidente.
Facciamo un discorso di fastidio per come hanno giocato, probabilmente in certi frangenti a stagione anche peggio dei Lakers, dei Nets, proprio per quanto erano disfunzionali. Non so bene, io francamente l'anno scorso ero nettamente convinto che quest'anno avrebbero fatto fatica, onestamente non pensavo così tanto, ovviamente non sono un po' interdetto, cioè non riesco a capire quanto in realtà sistemando due cose riescano a tornare già a livelli buonini l'anno prossimo. L'impressione è che proprio la narrativa sia precipitata e che debbano smantellarla. Io, a parte Young, onestamente passerei con Napalm, però non so se sarà una mia impressione o se magari secondo voi con un qualche piccola modifica bene o male galleggia.
No, secondo me quali modifiche devono essere abbastanza sensibili, cioè non c'è un singolo giocatore del quintetto titolare che dici ok, mi piacerebbe averlo come titolare anche se giochiamo ad alto livello,
per motivi diversi tra l'altro.
Certo.
Cioè, uno perché magari si infortuna troppo spesso, l'altro perché è troppo vecchio, l'altro perché non ti dà queste garanzie che l'unico Trae Young. E francamente Trae Young è un po' rotto i coglioni sta narrativa per cui lui debba per forza fare il villain. No, adesso va bene tutto, però
ha rotto anche questa narrativa in cui i Knicks devono subire, peraltro, diciamo.
No, vabbè, ma i Knicks subiscono a prescindere, quindi questo ormai non è
quella, devo dire, quella devo dire che non stanca mai in realtà.
No, però c'è Trae Young che voglia per forza fare il villain, e anche chi è che ha fatto il segno, gli ha fatto il ciao ciao quando sono usciti ai play-in, adesso mi sfugge.
Di che squadra stiamo parlando? Beh, fa niente, vai avanti, non è importante.
Atlanta? Cioè,
no, c'è un altro giocatore di Atlanta che ha fatto ciao ciao con la mano?
No, Trae Young.
Ah, ok. Sì.
Tra Young, cioè, non mi ricordo con ho un lapsus, non ricordo con chi fosse che ha salutato il pubblico avversario, visto che li ha battuti a casa facendogli segno ciao ciao. È una narrativa in cui, cioè, è proprio una, come dire, un personaggio in cui lui si è ormai riconosciuto di villain, che fammi dire è un po' fuori dalle corde di uno che al momento ha vinto poco o nulla. Non lo so, a me sembra che si stia anche un po' forzando questa situazione in cui vuol far vedere di essere il cattivo, probabilmente perché voleva cambiare un po' la narrazione iniziale in cui lui era insieme a Doncic il giovane in rampa di lancio, quindi ha fatto un po' lo yin e lo yang. Non lo so, mi ha un po' rotto il cazzo sto atteggiamento di Trae Young, che anche nell'ultimo turno con Miami ha fatto appunto vedere di avere difetti che vanno un po' oltre la personalità, che sicuramente avrà forte, ma non così tanto, ecco.
No, è vero, anche perché più che altro, come dicevi tu, sembra anche un po' artefatta, un po' artificiosa, perché per esempio, non so, Draymond Green, che fosse un carattere un po' così abrasivo, lo era anche quando aveva 20 anni e non aveva vinto ancora niente. Trae Young, però, quando è entrato nella Lega, era un personaggio, diciamo, più positivo. Cioè, rientrava nei giocatori, quei giocatori che si divertono quando giocano, i giocatori a cui piace fare spettacolo, a cui piace far divertire il pubblico. Cioè, questo atteggiamento da villain se l'è un po', come dicevi tu, se l'è un po' costruito addosso, ma sembra che l'abbia fatto apposta per motivi di scelta di marketing, no? Di scelta di campo, che è una roba veramente assurda, perché non sembrava nelle sue corde, quindi diventa grottesca qua.
E secondo me non aiuta la causa della sua squadra.
Guarda, questo non lo so. Sicuramente non aiuta la causa della sua squadra l'approccio tecnico. L'aneddoto del timeout finale di gara 4 di gara 5 con Miami è abbastanza notevole da questo punto di vista. Cioè, il gioco era per lui e lui sapeva già che il gioco sarebbe stato per lui, quindi non si è anche degnato ad ascoltarlo. Hanno dovuto poi dire a Gallinari e Collins cosa avrebbero dovuto fare in campo e lui poi manco l'ha fatto. Io credo che sia questo a essere abrasivo, per usare il termine usato da Fleccio, con i compagni. Ai compagni non frega niente se Patrick Beverley fa il villain. Ai compagni interessa che Patrick Beverley difenda e faccia le cose giuste in campo.
Esatto.
Poi
esatto.
Se fa il pagliaccio fuori. Però poi se fa il pagliaccio fuori non è così rilevante. Invece il problema degli Atlanta Hawks è che Trae Young, ok, va bene, 15 volte a partita ti mette una palla in mezzo ai numeri meravigliosa per segnare, però poi nel resto della partita difensivamente è tragico, monopolizza il pallone, ti raffredda, ti fa toccare appunto poco senza il pallone in generale.
Senza palla non fa nulla.
Senza palla gioca come Harden e non se lo può permettere, se lo può permettere a fatica Harden, figurati Trae Young. Quindi è questo, credo che sia...
Questo atteggiamento lo fa mettere poi sotto la lente di ingrandimento quando fa ste cose, secondo me.
Certo,
perché ci sta. Cioè, se lui fosse stato un giocatore, cioè anche Luka Doncic è un giocatore che difensivamente diciamo si disinteressa abbastanza, e in alcuni casi ha anche degli atteggiamenti che sono un po' negativi, ma anche con gli arbitri, con gli avversari, ogni tanto fa un po' lo sbruffone e cade un po' in quella tentazione. Però comunque il fatto di avere una stampa positiva, tra virgolette, aiuta molto lui e aiuta molto anche l'immagine della sua squadra. Young ha scelto completamente il lato opposto della medaglia, e questo va contro lui, va contro la sua immagine e va anche in parte contro gli Hawks, perché poi cioè, alla fine lui è la faccia della franchigia.
Vabbè, danno pure fastidio ai capelli, tutto di rasa, dagli affini, insomma.
Vabbè, questo però c'è un filo di invidia, credo.
No, nel senso, unti e radi, cioè nel senso orato, come fanno tutti, non rompe le palle, ecco.
È la versione a stelle strisce di Jacopo Giacchetti, no? Cioè
sì, sì, che però no, io... anche lì che vuol sembrare Zichichi.
Vabbè.
Scusa,
c'è invidia, cioè invidia su Satomi magari, ma non deluso. Ci danno il nome vintage, Satomi.
Parlo io da scarso crinito, è il contrario, esperienza personale. Cioè, quando ti sei accorto che se tenessi i capelli lunghi faresti schifo ancora più, allora li tagli corti.
Nel senso che avevi i capelli lunghi?
Tutti. No, mi sono reso conto molto presto che non dovevo averceli.
Se no c'è appunto la teoria di Jacopo Giacchetti che diceva appunto io non me li raso perché rasato sto peggio perché ho la testa fatta in maniera particolare. Diceva così.
Anche comunque, la
tornando a quello che dovrebbe essere il tema del podcast, che poi ancora non lo so, su Okongwu io mi
sento la psicologia, quindi mi stai dicendo
esatto. No, lo possiamo mettere tra i tag sicuramente.
Vai, psicologia, adesso lo scrivo.
Su Okongwu mi sento abbastanza tranquillo nell'aspettarlo. Nel fatto, forse non il prossimo anno da minuto zero, ma il prossimo anno da a un certo punto si scopre che questa squadra non può fare a meno di lui in certi quintetti, sì, perché mi sembra uno con dei margini di miglioramento ancora molto interessanti e ampi, e non soltanto dal punto di vista difensivo, ma anche dal punto di vista offensivo e vari utilizzi che ne puoi fare. Stai a vedere che quello meglio venuto fuori da Chino Hill è lui.
Va bene, se non ci sono altre cose sugli Hawks, chiudiamo perché siamo in presenza di un terzo quarto Warriors. così. Steph che ha preso un po' sul personale la partita. E quindi sì, andremo anche a vederla, promette abbastanza bene, mentre al passato di Memphis lanciano cose col paracadutino e non si capisce se sembrano magliette, non lo so adesso.
Dovevano darlo a Clark prima
col paracadutino, credo che non sarebbe cambiato granché, serviva un po' più grosso.
Invece.
Ci stava secondo voi il flagrant 2? Ci stava?
No, era un flagrant 1, però se fai una porcata ti metti in condizioni con questi arbitri, te la stai rischiando.
Era una porcata, era una porcata, era un flagrant e mezzo e via andare.
Sì, secondo me però se anche Draymond si rende conto, quindi cerca di prenderlo e chiede scusa eccetera, probabilmente devi cercare anche un attimo di andare incontro a quello che sono il pentimento del giocatore.
Ma insomma, sono arbitri.
Ripeto, come stanno fischiando stasera, non ti metti nella situazione di essere giudicato loro per questa roba. E sinceramente non ho mai visto la necessità di prendere uno per la canotta mentre salta, dai.
No, in ogni caso però diciamo
comunque
che
eccessivo, cioè era un 1. Secondo
sì,
me
era un 1. No, per me era un 1.5, a parte questo, ripeto, il problema di un arbitraggio così è che tu mandi ai matti i giocatori perché non c'è, esatto, non c'è un metro, non c'è un criterio, cambia ogni 10 minuti, alterni fasi in cui possono prendersi a gomitate in faccia a fasi in cui fischi qualsiasi cosa e diventa obiettivamente ingestibile. Questo al di là del flagrant, ripeto, poi il flagrant e il metro sono delle cose diverse.
Ma peraltro non è che stanno fischiando tutto in favore di Memphis, stanno fischiando male ovunque.
A caso. Io non sono uno che ama a commentare queste cose, ma stasera stanno fischiando a caso. Va bene, basta. Chiudiamo. Quindi diamo appuntamento ovviamente a settimana prossima. Ciao Fleccio. Va bene. Facciamo finta che abbia salutato. Ciao Tim.
Riprovo, ciao a tutti, risaluto.
Benissimo, benissimo. Sì, ciao
Lore. Ciao.
Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Un meno upside dei Bulls, questo ci tengo.
Sì, qua si è rovinato. Ciao anche da Fazza. E ci sentiamo fra una settimana.
Ma quello è perché abbiamo un sacco di ormoni, la qualità.
Ah, sì.
Ah, guardate, gli ormoni mi sono anche rotto coglioni, la verità.
Sì, ciao.
grinner. I'm a lover and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.